Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione dedicata alle questioni internazionali che vi tiene compagnia e che insomma vi massaggia le sinapsi dalle 20 fino alle 21 di tutti i giovedì. E quindi iniziamo senza indugio, anche perché siamo in leggero ritardo, anche se questa puntata sarà una puntata un po' extra large, ci mangeremo una mezz'oretta con il consenso insomma di Hidden Frequencies. E quindi cominciamo a parlare del quadro medio orientale, in particolare degli Houthi, ma anche di tutta quell'area che fa un po' riferimento all'Iran, e ne parliamo con Silvia Battaglia, che dovrebbe essere in linea. Pronto?
Eccomi.
Ecco, perfetto. Buonasera, grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi insomma con te volevamo innanzitutto fare un approfondimento sul ruolo degli Houthi, che diventano sempre più, come dire, si fanno sempre più vedere per certi versi,
anche perché sono dislocati in un luogo che è proprio strategico,
sempre più visibili, e soprattutto in un contesto come quello della guerra yemenita, che molto probabilmente si sta piano piano avvicinando anche a una tregua abbastanza definitiva.
Visibili fino a un certo punto, perché c'è stato questo episodio di cui parleremo, è stato per forza annunciato su vari canali, anche mainstream, e poi però è sparito di colpo, come se non fosse il caso di fare troppa pubblicità.
Certamente gli Houthi hanno fatto di tutto per far parlare di sé e per fare capire che contano qualcosa. Queste azioni, cioè il razzo su Eilat, oppure questa azione, diciamo così, di pirateria contro questa nave a bandiera israeliana, eccetera, sono dei messaggi, diciamo, interni, innanzitutto nei confronti degli altri cosiddetti proxies iraniani. Cioè, come dire, Hamas ha fatto la sua parte, Hezbollah è il più grosso di tutti e sa fare bene le sue cose, ci siamo anche noi, guardateci, ci siamo anche noi, e siamo anche noi capaci di prendere delle decisioni indipendenti dalla casa madre, cioè dall'Iran, che è esattamente quello che accade nella relazione tra questi gruppi, che poi sono dei partiti politici con dei bracci armati, quindi che fanno anche delle operazioni che si possono tranquillamente definire di terrorismo e che nel loro punto di vista sono sempre definite come forma di resistenza. Quindi diciamo che il messaggio è interno, ed è un messaggio in realtà finalizzato anche a sottolineare il morto degli Houthi, che abbiamo sentito sempre in questi anni, morte l'America, morte Israele, però in modo concreto, quindi con operazioni, diciamo, eclatanti. D'altro canto però è uno strumento da parte degli Houthi per lanciare dei messaggi ai vicini, in questo caso l'Arabia Saudita, il nemico numero uno, diciamo la sede di tutta la corruzione secondo la narrativa degli Houthi, che è il confinante con, ovviamente, con lo Yemen, che dall'inizio della guerra secondo questo punto di vista andava distrutto. In realtà gli Houthi hanno avuto la miglior parte in questa guerra in Yemen, perché si sono presi tutto il nord, da cui non si schiodano e non si schioderanno. Queste azioni hanno anche una funzione, cioè determinare la necessità del riconoscimento, diciamo non internazionale al momento perché è difficile, ma almeno dei paesi dell'area, quindi anche dei paesi della Lega Araba, che possa consentire loro di creare un'entità, diciamo, statale nel nord dello Yemen, che di fatto già esiste, ma che non è riconosciuta internazionalmente se non da tre paesi che hanno le rappresentanze diplomatiche a Sana'a, e che sono la Russia, che sono la Cina e sono l'Iran.
Questo significherebbe per certi versi ritornare a una divisione dello Yemen.
Certamente, una divisione dello Yemen è già de facto accade. Certo. Diciamo, pensate che di fatto ci sono due ministeri, due casse, ci sono due stati, ci sono dei confini molto ben definiti, cioè banalmente un visto che ti viene dato dalle autorità consolari oppure dalle ambasciate, nelle rappresentanze consolari o nelle rappresentanze d'ambasciata in vari paesi europei, è un visto che ti serve per il sud dello Yemen, ma poi quando vai a nord devi ottenere il visto dagli USA. Quindi fondamentalmente sono già due stati ampiamente separati, si tratterebbe solo di riconoscere formalmente questa cosa, e nel momento in cui accadrà il riconoscimento formale, a mio avviso non troppo tardi, ma questa cosa è anche abbastanza vicina, allora almeno questo pezzo di guerra Yemen, cioè quella tra gli Houthi e il governo centrale, ma soprattutto tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, finirà.
Senti, il fatto che l'Arabia Saudita e l'Iran, anche con insomma, diciamo, il sostegno, il patrocinio della Cina, abbiano cominciato a parlarsi, potrebbe significare anche da parte dei sauditi un desiderio, diciamo, non più tanto mascherato, di disimpegnarsi dallo Yemen?
Questo era evidente già molto tempo fa, cioè i sauditi hanno perso tantissimi soldi, una riconoscibilità internazionale, insomma dal punto di vista internazionale ci hanno veramente perso la faccia, e soprattutto non posso più permettersi di mandare allo sbaraglio anche una quantità, in realtà non di propri soldati, perché non usano i propri soldati, ma di soldati della Lega Araba, soprattutto sudanesi, che si prestano a questa operazione. È un'operazione che non dà risultati, perché di fatto dopo che i sauditi si sono assestati, hanno accontentato il governo centrale yemenita, sono indietreggiati gli Houthi su da Taiz in su, non sono riusciti a combinare nulla, e questo è dovuto al fatto che fondamentalmente gli Houthi conoscono a menadito il territorio, sono, diciamo, bravissimi sui territori di montagna. E da questo punto di vista gli Yemen non hanno praticamente eguali, e nonostante pesanti bombardamenti, pesanti perdite eccetera eccetera, comunque tengono molto saldamente il punto e il controllo della regione nord, quindi sì. I sauditi non hanno nessuna voglia di continuare in questo modo.
Controllano bene le montagne, si muovono bene in montagna, ma controllano anche il Golfo di Oman e soprattutto l'imbocco del Mar Rosso, e questo diventa un choke point. Questo percorso attraverso il Mar Rosso, che è fondamentale soprattutto per i commerci tra Europa e Asia, potrebbe risultare veramente difficoltoso, perché se cominciano gli Houthi a bloccare l'imbocco, poi si va un pochino verso nord nel momento in cui magari riescono a far passare le merci, si ritrovano con un Sudan diviso, in guerra, controllato anche in quel caso da due fazioni diverse che possono bloccare il Mar Rosso un pochino più a nord. Insomma, diventa davvero una tragedia riuscire a trasportare merci in quella zona del mondo. Diventa molto, molto caro, molto, molto difficoltoso riuscire a commerciare.
Da questo punto di vista in realtà la questione va posta in altri termini, nel senso che è affare degli Emirati Arabi Uniti, e gli Houthi hanno fatto operazioni di piccola pirateria che ovviamente non aveva un aspetto così eclatante già negli anni, cioè pensate che dal 2016 sostanzialmente gli Emirati Arabi Uniti, che fanno parte della Lega Araba a guida saudita, hanno richiesto all'Italia, hanno acquistato per esempio da Leonardo sì. Meccanica una serie di GPS per armare diciamo così i loro pattugliatori, le loro corvette, e hanno ottenuto, ovviamente li hanno anche armate fisicamente con dei mitragliatori, e questo perché dicevano che era necessario per loro fare, diciamo, attività di patrolling su queste aree, quindi diciamo dalla punta sud dello Yemen, cioè dallo stretto dell'Acre a Bab al-Mandab, per fare arrivare a nord. In realtà è vero che per esempio utilizzavano le barche di pescatori di fronte a Hodeida per andare diciamo in mare e da lì fare delle azioni di questo genere, che allora erano azioni minimali, oppure per diciamo rifornirsi anche di armi che provenivano dall'Iran, per esempio un carico di armi, ma anche con altri device, oggetti di questo genere, componentistica di droni, è stato intercettato circa un anno fa. È una notizia che poi tra l'altro venne diffusa anche dal Wall Street Journal. Quindi di fatto gli Houthi in questi anni sono cresciuti e sono gli Emirati Arabi Uniti che, avendo preso il controllo di tutto lo Yemen del sud, cioè delle coste,
E anche di Socotra,
tra l'altro, è bene ricordare tutto ciò, che Socotra non è più yemenita ma è di fatto emiratina, diciamo sono loro che in qualche modo hanno il compito di contenerli, compito non facile dopo questa azione che, diciamo, insomma, ha una funzione squisitamente dimostrativa, vorrei dire, è soltanto appunto una funzione diciamo di ottenimento di una riconoscibilità internazionale e anche di lanciare dei messaggi in tutti i paesi dell'area.
Cacciatorpediniere che ha abbattuto gli droni in questi giorni, i droni Houthi che erano diretti di nuovo verso Israele, c'è questo particolare che i droni devono attraversare parte del territorio saudita per andare verso Israele, e questo diventa paradossalmente un inceppo nel tentativo, come si diceva prima con Giacomo, di uscire dalla guerra yemenita da parte dei sauditi, perché con quello che sta facendo Israele adesso non possono certo trovare lo spazio per uscirne, e contemporaneamente c'è questo problema degli Houthi che in qualche modo utilizzano il territorio saudita. Questo non è componibile, è impossibile trovare una via d'uscita per i sauditi in particolare, ma anche per gli israeliani.
In realtà, diciamo così, è molto semplice la questione, cioè gli Houthi fanno questa azione passando, cioè dirigendo la loro attenzione contro Israele, passando al territorio saudita ma non toccandolo, per far capire che è meglio farsi gli amici, cioè è meglio finirla qui. Diciamo, è importante anche capire una cosa, cioè in particolar modo in Yemen e in quest'area le alleanze, diciamo, politiche possono essere anche delle alleanze assolutamente temporanee e dettate da ragioni di opportunità temporanea. Le vicende, diciamo, di questi due ultimi mesi lo dimostrano. Nel momento in cui Hamas fa questa azione, nel momento in cui Israele risponde in quella modalità, non si fa altro che ritardare, se non procrastinare oppure annullare gli accordi di Abramo che di fatto l'Arabia Saudita avrebbe forse firmato, ma io non ne sono mai stata così convinta onestamente. E di fronte a questo, chiaramente una stretta di mano, una ripresa di attività diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran con la benedizione della Cina porta dietro l'angolo la fine della guerra in Yemen, che posso assicurare che è una questione veramente sul piatto in questo momento della politica locale yemenita.
Senti, io ti volevo riportare a un altro quadrante, ma che c'entra sempre, e cioè Gaza. Tu, se non ricordo male, sei stata a Gaza fino al marzo 2023, insomma, quindi diciamo che sei stata una delle ultime giornaliste, insomma, filmmaker che ha visto quella situazione. Che cosa ti porti dietro, diciamo così, da questa esperienza, considerando anche quello che sta succedendo adesso a Gaza, quello che vediamo della distruzione, insomma?
Ma mi porto dietro due cose. La prima, se parliamo di politica, la consapevolezza che le autorità di Hamas erano ossessionate dalla ipotesi che potessero circolare delle notizie fuori posto, che ci potessero essere degli occhi non graditi. Diciamo che questo viaggio qui è stato estremamente difficoltoso, sono stato veramente sottoposto a interrogatori abbastanza assurdi, diciamo anche controlli specifici, nel momento in cui anche si doveva decidere di fare, non so, un'immagine più ampia che puntava da Khan Yunis fino ad arrivare al confine di, diciamo così, israeliano, dove comunque, cioè, venivano sul posto i controllori di Hamas e vedevano se veramente puntava la telecamera in quella direzione.
Stavano già preparando il 7 ottobre, forse, chi lo sa.
Sì, diciamo che c'è un'ossessione di questo genere, quindi evidentemente col senno di poi si può dire che lavorando su l'attentato del 7 di ottobre, naturalmente erano molto ben attenti a far entrare dei soggetti che ritenessero non pericolosi per loro. L'altra cosa che mi porta appresso sinceramente è la visione, cioè la vita normale in Gaza, una vita che non c'è più, le migliori falafel del mondo che abbia mangiato, questo mare che comunque
lungomare,
cioè questi alberghi anche un po', cioè almeno un paio costruiti sulla base di queste antiche villette che esistevano ai tempi degli inglesi, cioè una serie di cose che in Gaza per molto tempo non ci saranno più. E infine l'incontro con Nattia, che è un ragazzo completamente disabile, che è stato reso disabile, è stato gambizzato da un soldato israeliano subito dopo la marcia della marcia del ritorno. E questo ragazzo Nattia venne portato in un ospedale israeliano per essere curato, perché si accorsero che avevano fatto un errore, però poi è ritornato indietro in Gaza con il midollo spinale completamente rotto e è rimasto completamente disabile. E dopo averlo intervistato, aver raccontato cosa significa vivere una disabilità in Gaza, che è una cosa veramente complicata, poi ho saputo che questo ragazzo e la sua famiglia sono stati uccisi in bombardamento israeliano tra l'8 e il 9 di ottobre. Ecco, questo è stato un po' spiacevole, perché comunque alla fine sono incontri con gli esseri umani.
Dicevi che la costa, la riviera anche più, forse più interessante, più bella, più affascinante. Alcuni hanno detto che esisteva già un progetto di gentrificazione sostanzialmente saudita e emiratino proprio sulla striscia di Gaza, che poteva essere una soluzione, perché rimarrebbe in mano, diciamo, araba, non sarebbe in mano palestinese, i palestinesi sarebbero una volta di più avrebbero subito una nuova Nakba, e tutti si fanno dei soldi su quella striscia rivierasca. Cosa secondo te, questo è ovviamente ha più l'aspetto del complotto, però cosa ci può essere di vero in una immaginazione di questo tipo?
Ma dunque, innanzitutto i sauditi si tolgono di mezzo da questa cosa, perché diciamo è molto rischioso per un paese che ha dentro due dei tre luoghi sacri all'Islam occuparsi di gestire, tra virgolette, il post nuova Nakba della striscia di Gaza. Gli Emiratini invece lo faranno, perché hanno sottoscritto il patto di Abramo, non l'hanno mai ritirato, non hanno mai ritirato l'ambasciatore, sono in pole position per occuparsi di questo. Posto che comunque già sappiamo che l'autorità nazionale palestinese non conterà nulla in quest'area, questo è stato già detto, certo, abbondantemente, e che Qatar e Turchia, nella loro funzione di mediatori anche per il rilascio degli ostaggi, comunque dovrebbero porsi effettivamente come possibili diciamo così paesi che porterebbero avanti una transizione. Del resto sono di fatto i paesi che insieme all'Iran inoculavano denaro all'interno della striscia, quindi comunque permettevano a questa gente di vivere e di commerciare. E la verità è che, al di là del fatto che la striscia di Gaza può essere trasformata in un fantastico resort, non bisogna mai dimenticare che cosa c'è di fronte, cioè nel mare della striscia di Gaza,
il petrolio,
gas enorme che è, diciamo così, è appetita fortemente da Israele. Ci sono delle falde, diciamo, sotto, che tra l'altro con una storia, diciamo, di millenari contrasti con il Libano, di fatto dovrebbe essere sottoposta ad un controllo, diciamo così, tipo geologico, e in base a questo decidere se sarà possibile recuperare il gas da quel fondo marino. E su questo ci sono moltissime aziende a livello internazionale interessate, diciamo, ovviamente ce n'è anche una italiana,
sì, Celeni, diciamo, Chevron,
diciamo che comunque gli interessi possibili sono tanti. Il problema qui in questa storia è un po' come la famosa storia, diciamo, la famosa canzone che diceva: il vecchietto dove lo metto, qui il rifugiato dove lo metto, cioè questa povera gente che è finita su della striscia non la vuole nessuno, i palestinesi a nord non se la possono prendere, intorno i giordani, cioè ovviamente come dire, non si possono accollare altra gente, l'Egitto non c'ha voglia di accollarseli, perché creerebbe un pericolo di sicurezza nell'area del Sinai, però di fatto poi al-Sisi dovrà chinare la testa se gli americani glielo chiederanno. Quindi questo è il quadro della situazione. Non c'è ombra di dubbio che non ci sarà mai uno Stato palestinese. Questo è importante metterselo in testa.
Certo.
Sì, questo discorso che si fa ancora dei due Stati e due popoli è solamente una foglia di fico, perché l'unica possibilità sarebbe uno Stato unico, ma completamente diverso dallo Stato di Israele, con un'altra leadership, ma insomma è una prospettiva troppo lontana. A proposito dell'Egitto, l'Egitto comunque è molto ricattabile da questo punto di vista, 135 miliardi di debito estero che potrebbe essere condonata, anche il discorso del gas, perché l'Egitto per un 20% proprio dipende dal gas che Israele estrae dal giacimento di Leviathan.
Sì, certamente questi sono degli aspetti, diciamo così, di interesse abbastanza importanti, e naturalmente su questo aspetto economico si gioca la questione. Io direi che certamente comunque anche l'idea di uno Stato di Israele diverso dall'attuale, un po' in là dal possibile, nel senso
direi
che a meno che la popolazione israeliana, diciamo così, non decida di atterrare Netanyahu, ma bisognerebbe togliergli la maggioranza che comunque si è conquistato, farlo cadere in qualche modo, metterlo a processo come in realtà si meriterebbe a prescindere da ciò che è accaduto negli ultimi giorni, però siamo comunque di fronte a uno Stato che si espande, ad uno Stato che favorisce l'alia la migrazione religiosa di seconde generazioni di ebrei russi, di ebrei americani verso quest'area, che sono molto più convinti dei padri del sionismo fondatore che questa terra a loro appartiene. In più tutto questo è un business, nel senso che queste persone affidano la loro migrazione e anche l'acquisto di una nuova casa a agenzie immobiliari internazionali che fanno soldi, diciamo, su questa decisione, su questo desiderio di queste persone. E non bisogna dimenticare che la mediazione di solito di queste agenzie la fa la Chiesa ortodossa, greco ortodossa in Gerusalemme. Insomma, queste sono cose importanti, insomma, da dire, perché ognuno in questa storia ha una responsabilità.
Sì, c'è anche l'aspetto interessante che arrivano tantissimi investimenti esteri sulle start-up israeliane, che questi sono comunque oggetto anche di speculazione, e che gli americani danno quasi 3 miliardi di dollari all'anno per gli armamenti. Quindi c'è un complesso che si muove dal punto di vista finanziario, industriale e militare a sostegno di Israele, che insomma è ben difficile da fermare per certi versi.
E abbiamo anche visto che la portaerei di cui tanto ci si è occupati per un paio di settimane fa, poi è passata nel Mar Rosso ed è andato. Quindi gli americani stanno continuando questo ruolo di gendarmi del mondo, anche non solo nel Mediterraneo, ma anche nell'area ben più calda, forse appunto del Mar Rosso, per tornare agli Houthi, che dovrebbero probabilmente meglio lasciare alle popolazioni locali, perché è davvero un po' un azzardo.
Ma diciamo, gli americani in quest'area tra il Mediterraneo e il Mar Rosso ci sono sempre stati,
sì.
Diciamo, ovviamente adesso hanno portato dentro delle portaerei più grandi. Vi rispondo a questo e poi purtroppo
sì,
devo prendere,
certo,
un treno, quindi vi chiedo scusa, non ho il transatlantico ma ho un treno che mi aspetta, devo correre. Ma la questione è semplicemente che fanno sentire la loro presenza, naturalmente per far sentire anche la pressione ai paesi che comunque hanno in mente di cancellare Israele dal Medio Oriente, cioè fondamentalmente l'Iran e, come dicevo, i suoi proxy. Quindi è una funzione di deterrente da una parte e comunque anche di controllo dall'altra. Non dobbiamo mai dimenticare che gli americani hanno in Abu Dhabi le loro stazioni, diciamo così, navali, hanno delle loro postazioni precise. Djibouti è un paese che da questo punto di vista è assolutamente controllato, quindi nulla di nuovo sotto questo cielo, soltanto che ovviamente si muove una nave più grossa con armate in un certo modo, con una situazione incandescente nell'area, quindi questo è certamente rilevante.
Bene, grazie insomma del tuo contributo. E ti lasciamo.
Speriamo non ci sia Lollobrigida sul treno.
No, ma è già stamattina tantissimi ritardi, ma non so, magari qualche altro ministro.
Può darsi.
grazie, ciao.
Bene, buona, a presto,
ciao.
Arrivederci, ciao.